Radio 06 49 17 50 è il numero per chi ci volesse telefonare, per chi ci vuole fare un trillino o quant'altro, e 87.9 è la frequenza, ma l'avevo già detta, ondarossa@ondarossa.info le mail della radio, le dita nella presa @ondarossa.info le mail di questa trasmissione i cui podcast trovate sempre sul sito andando sul palinsesto e cliccando su domenica, ma sul sito trovate naturalmente anche tutte le altre trasmissioni redazionali, le notizie che questa radio ogni giorno pubblica, e naturalmente anche il player per ascoltare la diretta. Accanto al player trovate un banner animato bellissimo che vi invitiamo veramente a guardare, è il banner in cui si parla del radio abbonamento di Radio Onda Rossa. Il radio abbonamento è una campagna che la radio ha lanciato per sostenere i costi di questa radio. Una radio costa moltissimo, costa 30.000 euro l'anno e sono parecchi soldi, e veramente si faceva sempre più fatica a tirarli su, e noi crediamo che un modo di farlo possa essere quello di basarsi anche sul fatto che la radio la sentono le persone, la radio partecipata è la radio, come abbiamo sempre detto, di chi se la sente, e quindi abbiamo lanciato un finanziamento con la proposta di trovare 1.000 persone, ognuna disposta a metterci 30 euro per permettere a questa radio di continuare a vivere. Noi crediamo che davvero valga la pena di mantenere un'informazione indipendente, un'informazione senza pubblicità, senza padrini né padroni. E con queste premesse andiamo al vivo della puntata di oggi. Puntata che si preannuncia difficoltosa, se anche gli strumenti tecnici danno un qualche problemino, ma più probabilmente sono stato io che ho esagerato evidentemente con le dita nella presa, mi sono fatto prendere la mano. E ripartiamo allora da una notizia di cronaca che, come spesso facciamo, ci fa da pretesto, ci dà il là per parlare di qualcosa di attinente, ma che cerchiamo di non fare mera cronaca dell'attualità. Allora vediamo, una notizia recente è che in Venezuela, la cui crisi di governo è evidente, con autoproclamatesi presidenti Guaidó e un governo effettivamente poco difendibile, benché evidentemente non certo possiamo smetterci dalla parte del golpe, ma insomma la situazione la conoscete come è, se non la conoscete sul sito della radio trovate tanti approfondimenti al riguardo. Non vorremmo parlare nello specifico di Venezuela, ma un po' lo faremo, perché in Venezuela si stanno susseguendo vari blackout da qualche giorno, ce n'è stato più di uno, e i blackout dipendono sostanzialmente da alcuni guasti a una centrale idroelettrica, che è la più importante della nazione. Allora, su questo diciamo le visioni sono due: una posizione, quella per capirci della posizione golpista, la posizione degli Stati Uniti, è che i problemi ci sono un sintomo dei problemi del Venezuela e così via. L'altra posizione, che è quella che per capirci anche lo stesso Maduro agita, è quella che si tratti di alcuni sabotaggi. Il problema è che mancano le prove, gli indizi ci sono tutti, nel senso che il movente sembra molto chiaro, provocando dei blackout si destabilizza evidentemente chi è al potere in quel momento, facendolo apparire come inadatto a guidare il paese, e mentre il problema è che appunto mancano delle fonti specifiche che possono creare il problema, perché incidenti grandi non se ne sono rilevati alle centrali, si tratta di danni piuttosto piccoli, nel senso che i sistemi sono andati in una modalità diciamo di spegnimento, per semplificare, come se fossero stati oggetti di un attacco. Cioè ci sono dei sistemi di prevenzione su infrastrutture così delicate, che fanno sì che quando si ricevono un attacco vanno in una qualche modalità di protezione, una modalità controllata, una modalità da cui non si torna indietro facilmente. Perché? Perché se si spengono a causa di un problema, bisognerà prima controllare che il problema non esiste. Ecco, quindi dei guasti piuttosto particolari, c'è da dire, non ci sono stati, a quanto pare, a quanto ci dicono, degli incidenti, non è saltata nessuna centrale, non c'è stato niente del genere. E in questo senso, quindi, dove va l'attenzione? La nostra attenzione è andata, non solo la nostra, non siamo stati particolarmente originali. La nostra attenzione è andata a chiederci se esisteva la possibilità che un simile attacco è arrivato in realtà per via informatica, nel senso che può sembrare sorprendente, ma se ci pensate è proprio così. È possibile attaccare una centrale elettrica e quindi poi tutto quello che ne consegue via internet. Il caso, noi ovviamente non abbiamo alcuna prova di questo e non mi sbilancerei nemmeno in previsioni, però volevo cogliere l'occasione per parlare di un caso analogo che c'è stato. Il caso analogo è quello del di Stuxnet. Ci spostiamo indietro di 10 anni fa più o meno e ci spostiamo in Iran, quindi decisamente un altro scenario, anche se sempre di stati canaglia, come si diceva all'epoca, stiamo parlando. Che cos'è Stuxnet? Stuxnet è sostanzialmente un virus, anzi è il nome in tecnico, in codice di un certo virus che è stato sviluppato a partire dal 2005, pare, e ormai viene, diciamo, scoperto, se così possiamo dire, nel 2010, dopo qualche anno che era in funzione. E questo virus aveva proprio l'obiettivo di creare dei danni sulle centrali nucleari iraniane, e voi capite, quindi un tema piuttosto delicato. E naturalmente una centrale nucleare è come abbiamo detto, è come diciamo spesso da questa radio, una centrale nucleare è intrinsecamente legata con il complesso militare industriale. Nel caso dell'Iran poi il legame è così evidente, e quindi in generale sono sistemi che hanno alti livelli di protezione. In particolare un tipo di protezione che si usa nel caso di scenari particolarmente problematici è quello che in informatica viene chiamato air gap, cioè se un sistema è davvero delicato e è importantissimo che nessuno mai gli faccia un hack, buchi quel sistema, lo manometta, non metterlo su internet in nessun modo. Per quello si chiama air gap, nel senso di mettere una distanza tra sé e la rete, no? Questa aria in mezzo, come a dire che non si è veramente collegati, e quindi il sistema può essere operato solamente in modo manuale, che sembra una cosa stranissima, in realtà no? È una cosa, se pensate, una soluzione molto semplice al problema degli attacchi via rete: voi vi staccate dalla rete e così state molto più tranquilli. Allora però cosa hanno ben pensato gli autori del virus, che per capirci, visto non l'avevo ancora detto, sono Stati Uniti e Israele? Se qualcuno magari avesse avuto dei dubbi, è proprio così semplice la risposta. E la soluzione che hanno trovato è quella di dire: beh, noi infettiamolo con chiavette USB. Facciamo in modo, siccome sappiamo che ogni tanto qualcuno deve mettere delle cose tramite delle pennette USB su quel computer, noi facciamo in modo che la persona che ci mette la pennetta USB abbia una pennetta USB infetta con un nostro virus. Questo naturalmente complica l'attacco, però lo riporta un attacco fattibile, cioè diventa bisogna infettare un certo computer, quello del tale ingegnere che poi va a rimettere le mani su quello che è davvero il nostro bersaglio. È un po' più complicato, ma si può fare. E quindi in una prima fase hanno detto: beh, noi facciamo che cerchiamo di infettare proprio i computer di una serie di persone selezionate che hanno accesso poi ai sistemi della centrale nucleare di Natanz in particolare, che non so dove sia, ma comunque in Iran, e facciamo in modo di infettare i loro computer e così poi ce l'avremo fatta. Il problema è che questa operazione stava andando un po' a rilento, a un certo punto hanno voluto accelerare e allora hanno aumentato la velocità di diffusione di questo virus. Come l'hanno aumentata? Semplicemente, invece di farlo rimanere in un ambito molto confinato, hanno detto no, facciamo così, noi facciamo che infettiamo, semplifico di molto, facciamo che noi infettiamo mezzo mondo, tra quel mezzo mondo che infettiamo, così in mezzo ci capitano pure questi ingegneri, se no non ce la facciamo mai. Cioè, paradossalmente un virus è più facile diffondere molto che farlo diffondere in maniera selettiva. Il paragone con l'epidemiologia ci torna comodo, no? Sarebbe ben difficile riuscire ad attaccare il morbillo solamente ad una certa persona, è più facile attaccarlo a tutti in realtà. E quindi questa è la tattica che a un certo punto iniziano a prendere. Però c'era un motivo se avevano deciso prima di non fare così. Il motivo è che se un virus va in giro e va su internet, prima o poi qualcuno lo vede e qualcuno si potrebbe insospettire. Perché è vero che su internet gira un sacco di roba e nessuno la sta a guardare, però può sempre capitare un certo sospetto. E il virus diventa mano a mano sempre più elaborato, tant'è che è stato definito uno dei virus di maggior livello, forse in alcuni il capolavoro con più particolarità di tutti i virus visti fino allora. Conteneva un enorme numero di cosiddetti exploit dentro, conteneva ben 4 attacchi particolarmente pregiati che si chiamano Zero Day, aveva certificati di Windows taroccati, insomma riusciva a fare veramente parecchie cose. E questo l'ha reso proprio queste sue caratteristiche estremamente avanzate, non l'hanno reso più nascosto. Cioè, è vero che era molto efficace, però quando è passato davanti a qualche casa di antivirus e si sono trovati davanti a un oggetto che in poco tempo hanno capito che doveva essere qualcosa di molto particolare, e quindi si è iniziato a parlare. E a un certo punto, ma maggio 2010 se non ricordo male, sicuramente comunque nel 2010, si è iniziato a parlare di questo Stuxnet che doveva esistere. Poi mano a mano sono succedute varie analisi, perché come potrete immaginare un virus cerca proprio di non far scoprire cosa fa, e quindi non è ovvio quando una persona trova un virus capire qual è il vero intento. Perché è vero che quel virus conteneva dei messaggi per controllare una centrale nucleare, ma insomma, noi crediamo e vogliamo sperare che magari una persona che lavora nell'ambito della sicurezza non sempre conosce bene i sistemi nucleari, e quindi poi li sa quando riconoscere anche i virus che ci lavorano sopra. Ecco, squadra, il momento di bianco. Io credevo di aver messo una musica di stacco mentre ricevo una telefonata, non è stato così, appunto perché oggi gli errori si susseguono al mixer, ma è così. In effetti è la prima puntata della Diana la presa a voce unica, quindi vi tedierò solamente io, non saremo in tanti a farlo, e è un onore che riserverò per me. E quindi parlavamo di Stuxnet, questo virus che ha cercato di infettare le centrali nucleari e ci è riuscito, per dare subito un'anticipazione, e questo conteneva tutte quante le istruzioni per modificare il comportamento di varie centrifughe della centrale nucleare. Ora, io non mi intendo assolutamente di centrali nucleari, quindi per la verità non so esattamente cosa facciano queste centrifughe, però suppongo che siano qualcosa di piuttosto importante. E quello che faceva in realtà questo virus era piuttosto semplice: ne aumentava di molto la velocità, e questo per dei motivi tecnici che purtroppo mi spiace io non so riportarvi, poteva causare alla fine la rottura. In realtà se uno l'avesse mantenuto ad altissima velocità, questo avrebbe potuto causare anche dei disastri alla centrale nucleare, ben più gravi della rottura di una turbina. però sarebbe stato contrario all'idea di, come dire, se poi avveniva un incidente troppo grande, in qualche modo si scopriva che c'era stato un attacco, quindi venivano fatti attacchi che creavano incidenti più piccoli, e quindi c'erano, per capirci, continue rotture di turbine dovute al virus Stuxnet. Ora, questo virus Stuxnet, quello che spero di riuscire a passare, è il fatto che in un certo senso è un caso che noi lo conosciamo, cioè lo conosciamo perché voleva essere un attacco molto mirato. Per accelerarne i tempi, per motivi che non sappiamo, ne è stata fatta una diffusione più a larga scala. Questa diffusione sarà, dopo molti anni, analizzata accuratamente, e insomma dopo un po' si è riuscito a capire cosa facevano questo virus. Questo cosa ci dice? Proviamo a fare alcune considerazioni su questo virus. Una delle cose che ci dice è il fatto che questi virus non ci se ne accorge subito, quindi nel caso, per tornare al Venezuela, se volessimo sapere se c'è un virus del genere in circolazione, non lo sappiamo, impossibile rispondere adesso, sono il genere di risposte che, se siamo fortunati, potremo scoprire tra molti anni. Inoltre, l'altra osservazione critica è che è un caso che questa cosa sia diffusa su internet. È stato un caso e per certi versi anche un errore, quindi è del tutto verosimile che, come dire, la prossima volta magari cercheranno di circoscriverlo un po' di più. O poi su questo gioca anche un fatto di propaganda, no? Dell'arma, per così dire, nel senso, un po' come per le sfilate militari, in realtà far vedere che si è potuto fare un'operazione molto avanzata come sarà quella di Stuxnet è una, no? Un immaginario che incute timore. Cioè, in questa trasmissione, benché non voglia assolutamente supportare l'imperialismo americano né il sionismo, sta però sotto sotto anche dicendo ammazza quanto sono forti i servizi di sicurezza di quello stato, e ci potrebbe stare che questo volesse essere uno dei messaggi. Quindi ci sta che magari in alcuni casi si sceglie di esporsi perché tutto sommato essere scoperti non è veramente un gran problema, mentre altre volte si vuole stare più accorti, più nell'ombra, e quindi si cerca con maggiore impegno di non far notare che si è fatto qualcosa del genere. Quindi ho detto che se si scoprirà le cose del Venezuela, secondo me si scopriranno tra molto tempo, ma può darsi benissimo che non si scopriranno, perché non è detto che un attacco mirato poi diventi ben conosciuto, ecco, che diventi ben conosciuto. Perché? Perché è vero che il business della sicurezza è un business internazionale, però affinché questi dati poi diventino pubblici anche a noi, non solamente ad alcune ristrette cerchie tipicamente che lavorano per l'esercito, c'è bisogno anche che quei dati diventino disponibili. Quando un virus si diffonde su internet, in tanti possono analizzarlo e a un certo punto inizia a convenire discuterlo in pubblico. Per esempio, tipo i Kaspersky Lab, che sono una ditta di antivirus, ma più in generale di sicurezza, basata in Russia, e questo è importante da dire, pubblicarono, ma 5 anni dopo, nel 2015, un'analisi di Stuxnet. Non furono gli unici, in tanti fecero analisi di Stuxnet, e quindi qualcosa uscì fuori, ma sicuramente non sarebbe uscito fuori se Stuxnet fosse anche arrivato nelle mani di questa ditta Kaspersky Lab, ma poi magari, come dire, non fosse stato noto a nessuno, e quindi non valeva la pena parlarne, e valeva più la pena tenerselo invece riservato. E quindi che altre osservazioni possiamo fare? Le altre osservazioni sicuramente da fare è che tornando al rimanendo sul nucleare, infrastrutture così pericolose in un mondo in cui le minacce militari assumono forme diverse da quelle degli eserciti classici, se così possiamo dire, si dimostrano ancora più pericolose. Cioè, le centrali nucleari possono esplodere senza che si percepisca alcun bombardamento e alcun terremoto, per parlare per esempio del caso giapponese. Il caso giapponese, che non sarebbe irrilevante, lo cito più che altro perché nel preparare questa trasmissione io ho trovato un articolo di Limes che ne parlava, con Cesente Limes, una autorevole rivista italiana di geopolitica, come si definisce, in genere è piuttosto quotata. C'è questo articolo che invece di cui io vi vorrei leggere qualche riga, perché secondo me è veramente veramente di bassissimo livello. Pensate, è un articolo di aprile 2011, quindi di un mese dopo il disastro a Fukushima, e un anno dopo le prime scoperte su Stuxnet. Si parla quindi di protezione delle infrastrutture critiche, di cyber war, un virus informatico rivoluzionario apre un nuovo capitolo dell'era digitale. Questo è l'inizio dell'occhiello di questo articolo. La sua capacità di arrecare danni fisici alle infrastrutture critiche fa sfumare il confine tra guerra tradizionale e cyber war. Il Giappone insegna: la prevenzione è l'arma migliore. Questo lo dicevano un mese dopo che la centrale di Fukushima ha avuto il disastro che tutti sappiamo, un segno di come per qualcuno se sulla cyber security bisogna stare attenti, su tutto il resto si può comunque anche scherzare, no? Evidentemente il Giappone sarà anche attento alla cyber security, ma questo non basta a rendere le centrali nucleari qualcosa di desiderabile. Tornando al caso del Venezuela, questo ci dice appunto che in questi scenari questo tipo di azioni può avvenire, e si può giocare anche poi molto appunto sul mistero, nel senso che questo disastro, cioè questo disastro, questi blackout, che non sono stati particolarmente disastrosi, hanno creato certamente dei servizi, dei problemi negli ospedali e così via, rimangono comunque senza un autore ufficiale. E in questo senso noi io non mi sbilancerei sul dire che sicuramente sono stati gli Stati Uniti, però è un fatto che si paventavano un'invasione militare vecchio stile giusto qualche mese fa. Quell'invasione militare non c'è stata, però poi iniziano a succedere questo genere di fatti, e sicuramente questo è un modo in cui si esprime la guerra. Una guerra che in questo caso però si nutre di un mercato, quello della sicurezza informatica, un po' più particolare del mercato degli armamenti, perché se il mercato degli armamenti ha come riferimenti sulle armi leggere, naturalmente anche la vendita privata ben agevolata anche dai recenti decreti, ma poi come invece grande acquirente c'ha gli stati o magari milizie varie, ma sostanzialmente un F-15 non lo vendi a nessun privato cittadino. E il mercato della sicurezza invece è un mercato molto ibrido, in cui è un mercato tutto quanto coperto, cioè ancora meno trasparente il mercato degli armamenti, che già non brilla per trasparenza, però qualche cosa si riesce a sapere. Noi sappiamo le fabbriche di armamenti, a chi li danno, e possiamo poi anche facilmente immaginare, no, spesso chi è lo stato a cui ufficialmente li vendono, ma poi quello a chi li rivende a catena e così via. Molto più oscuro è il mercato dei cosiddetti zero day, che si presentano in realtà, ci vogliono vendere come strumenti apparentemente neutri, nel senso che la scoperta di una vulnerabilità di sicurezza non produce di per sé la morte di qualcuno, cioè non è come un missile che serve solo per distruggere un palazzo, un aereo, che ne so io. Uno zero day può servire a tante cose, lo puoi usare per scoprire dei documenti, lo puoi usare, come ogni tanto ci rinfacciano, anche per contrastare la mafia, ma senza dilungarci sul perché, queste sono dei motivi ridicoli per giustificarlo. Poi in realtà li puoi usare anche per intercettare persone, per la sorveglianza certamente, e anche per il mercato della guerra. Quindi qui è lo stesso strumento che si può riusare in differenti contesti. Non c'è il paragone in questo senso con le armi comuni, nel senso che una pistola la puoi usare per come mezzo privato, cioè la puoi usare per ammazzare il tuo vicino di casa o per difendere da lui, chi lo sa. La puoi senz'altro usare anche in guerra, ma un esercito di pistole non sta nelle cose dei giorni d'oggi. E invece nel mercato della sicurezza il tutto è molto più ibrido, e poi porta a una serie di situazioni piuttosto particolari di contatto tra le ditte che fanno lavori più o meno normali nell'ambito della sicurezza e invece il contatto proprio con le forze che ne fanno un uso militare. Mi sono dilungato un po', sono già le 9:30, quindi il fatto a quanto pare di essere da solo non alleggerisce il vostro ascolto, e allora io vi lascio con i Godspeed You Black Emperor.
Thank you.
21:34 torniamo in voce dopo i Godspeed You Black Emperor. A me piacciono sempre molto, e anche se non posso negare che potrebbero sembrare un po' sonnolenti, ma noi allora ci riprendiamo subito da questo torpore con alcune notizie così più vivaci. Poi torneremo alla serietà, non vi preoccupate. E vediamo, la prima notizia che vi volevamo dare è questa ricerca. Scusate se facciamo anche noi una ricerca americana, dice che, ma c'è una ricerca americana che dice che gli hard disk si possono usare come microfoni. Perché questo fatto, che potrebbe essere molto strano? Beh, ce lo dicono dei ricercatori, che in effetti invece sono, direi, dal nome cinesi e non statunitensi, che dicono gli hard disk possono sentire, e questo è perché un hard disk di quelli rotativi, quindi il metodo classico, se avete mai visto un hard disk, funziona sostanzialmente con dei magneti messi su un piattino. Beh, questo ormai sono così sensibili che si muovono anche con il suono, cioè se tu muovi poco il piattino con la tua voce, poi il magnete ne risente, e quindi è possibile riusare un hard disk come un microfono. Devi modificarlo, naturalmente, modificarlo però soltanto dal punto di vista software, non devi svitarlo o farci niente di che, se no era troppo facile, ci mettevi un microfono dentro e avevi fatto. Invece no, puoi modificarne il software che ci sta sopra per usarlo come un microfono, e poi naturalmente viene da chiedersi, vabbè, ma poi si sente bene? E loro dicono, beh, si sente abbastanza bene che poi Shazam funziona, il che di per sé non vuol dire moltissimo, perché Shazam alla fine lavora più o meno, cioè io credo, no, funzioni con il tempo, cioè capisce a che tempo va una canzone, capisce su che note sta più o meno, però non è che tipo deve distinguere le parole. Si entrerebbe ugualmente bene, secondo me, su Shazam se fosse tutto saturo. Comunque è un risultato sicuramente particolare, non credo che sia incredibilmente importante, però così, se magari siete dei veri paranoici che non soltanto hanno messo come fanno tutti, no? Cioè tutti quanti avete messo lo scotch sopra alla webcam, io mi auguro di sì, non vi preoccupate, lo scotch poi si toglie, il cerotto è elegantissimo e anche l'ovatta in mezzo. Lo scotch sopra la webcam l'avete messo, è facile, va bene. Poi c'è anche chi a un livello superiore ha strappato il microfono dal proprio portatile, oppure si è preso un computer fisso che i microfoni integrati non ce l'hanno, e quindi così quando gli serve lo attacca e quando non gli serve lo stacca, e vive felice e non ascoltato. Ma adesso come farà con l'hard disk? La prima soluzione, che sinceramente è quella che vi consiglio, è qua di farvi un problema in meno, cioè se vi intercettano l'hard disk siamo in guaiati neri. E l'altro suggerimento può essere quello di usare un disco che non è rotativo, cioè dei cosiddetti dischi a stato solido, che per quanto ne so non dovrebbero avere questo problema, non avendo parti in movimento. Poi chi lo sa, ne inventano una più del diavolo. E poi ci spostiamo in realtà rimaniamo sempre in quello che sembra essere il nostro stato preferito, perché abbiamo già parlato di Stati Uniti, Israele e Iran, e quindi ci rimangono la Russia, comunque citata, e la Cina. Parleremo di entrambi, non temete. In Cina è stata sviluppata un'applicazione per i membri del partito, il Partito Comunista Cinese, come si fa chiamare ancora, incredibilmente. E in questa applicazione che cosa prevede? Finalmente fa la gamificazione dell'adesione al partito, cioè tu c'hai una serie di punti, e questi punti li fai tipo rispondendo a un quiz sul pensiero del presidente, oppure li fai ascoltando un video di propaganda, o comunque no, di contenuti politici del partito, e così via, e tu guadagni i punti. E poi ci sono anche alcune situazioni, alcuni posti di lavoro per cui servono almeno un tot di punti, cioè dicono tipo, se tu vuoi stare qua servono almeno devi fare almeno 30 punti al mese, e tra l'altro ci sono anche fatti i conti che spesso la quantità di punti che è necessario fare non è trascurabile, cioè non è tipo devi guardare almeno un contenuto video a settimana e poi rispondere a un quiz per dimostrare che l'hai fatto davvero, no, servono tipo ore e ore di attenzione ai contenuti del partito. Il problema su queste notizie sinceramente è quello che è sempre molto difficile capire l'attendibilità, da una parte perché non parliamo il cinese, ma questo potrebbe essere anche un problema, no, magari personale, e l'altra cosa è che dato che l'informazione in Cina è molto controllata, il tutto si basa spesso su dichiarazioni di alcune fonti, ma non numerosissime, quindi magari si contano sulle dita di una mano, e poi lì quindi dovresti andare a vedere la effettiva affidabilità di quelle fonti, e questo è difficilissimo in un contesto così remoto. La notizia la rimbalza Ars Technica e noi da lì la riprendiamo, ma insomma, sono sicuro che il problema rimane, la garanzia di Ars Technica mi tranquillizza fino a un certo punto. E poi abbiamo detto il giro dei soliti stati, l'abbiamo fatto tutto, mancava solo la Russia, ma arriva subito, perché in Russia non so se sapete che c'è una politica su internet un po' particolare, cioè tendenzialmente cercano di favorire, per non dire escludere chi non sta in quei termini, tutti i servizi che non mettono dei loro server e tutte quante le loro infrastrutture in Russia, e così infatti alcuni dicono che stanno facendo è quasi un internet loro. Del resto la Russia è molto grande e come dire, le dimensioni giustificherebbero, ma naturalmente non è una scelta tecnica, è una scelta di protezionismo in qualche modo politica. E c'è anche una legge che vorrebbe passare, che ufficializzerebbe proprio questo fatto, cioè viene chiamata internet sovrano o sovranità su internet, un nome veramente terribile, che si pone il proposito di creare un singolo luogo di comando da cui le autorità possono gestire e se necessario bloccare l'informazione nel cyberspazio russo. Questo è una notizia che prendiamo da Bloomberg, e valgono quasi tutti quanti gli altri problemi che diciamo prima. Purtroppo su queste proposte di legge che riguardano la Russia non ci si riesce poi davvero a capire moltissimo, stavolta il cinese non c'entra, il russo è già più abbordabile, e però il problema rimane su una certa oscurità. Certo è comunque che la Russia posizione protezionista di questo tipo le sta facendo da molto tempo, e tant'è che diciamo, in Russia Facebook non va, in Russia c'è VKontakte che è tipo Facebook ma loro, e non è che naturalmente è meglio siccome è russo, tra l'altro il tipo di VKontakte è lo stesso di Telegram, e questo non rende Telegram meglio di nient'altro di analogo, sono semplicemente alcuni da una parte e altri dall'altra. Prima ci siamo sentiti i Gospidio Black Emperor, che ci hanno, diciamolo, fatti addormentare, e noi cambieremo ritmi, ma tra un po', per adesso rimaniamo comunque sul morigerato, e questi sono i Perturbazione.
Piacerebbe veramente fare a pugni col primo che passa in fissa senza una ragione, magari condurre un programma creativo alla televisione, perché no recitare in un film, stare al CERN a studiare la fisica zen. Vorrei provarci fino in fondo a fare il pieno di voci e sedermi per anni sulla mia poltrona, sposarsi alla Svega con Giulietta che aspetta sul balcone a Verona, buttare a Fred Astaire con il tic-tac, guadagnare la pagliotta con il piano bar, smettere di pensare, smettere di fumare, smettere di pensare, smettere di fumare, smettere di pensare, smettere di fumare, smettere di pensare. Come se niente fosse, come se non contasse. mattino. Piacerebbe veramente stare in coda alla posta per più di tre ore, dopo reclamare, ricevere messaggi dall'aldilà. Con il cellulare, può dormire, svegliarsi, mangiare, dormire, svegliarsi e guardare le stelle. Come sono belle, come se niente fosse, come se non contasse. Di fronte allo specchio, quel lungo cammino che mi porta di fronte allo specchio, quel lungo cammino che mi porta di fronte allo specchio, quel lungo cammino che mi porta di fronte allo specchio al mattino. Smette di invecchiare, smette di ingrassare, smette di drogare, mosche le zanzare, smette di inquinare, smette di vuotare, smette di sudare, senso generale, smette di comprare, smette di pagare, smette di passare, la domenica bestiale, smette di ascoltare, musica commerciale, smette di suonare, smette di cantare.
E sulle note dei perturbazione arriviamo ad una telefonata. Salutiamo dall'altro lato del telefono, abbiamo un contatto con Firenze. Ciao.
Ciao.
Ci senti bene? Sì.
Sì,
ok,
sì,
no,
sì,
per un attimo ti ho sentito lontana. Va bene, allora noi ti abbiamo chiamato perché il prossimo Hack Meeting sarà a Firenze e già vediamo in programma un sacco di iniziative. Infatti, andando sul sito hackmeeting.org, andando alla lista dei cosiddetti warm up, ne abbiamo trovati davvero un sacco. Ti va di spiegarci che cos'è un warm up e che cosa state facendo in quel di Firenze?
Ma allora sì, siamo un po' megalomani e pazzi probabilmente, perché effettivamente ne abbiamo messo un calendario enorme e poi si riempirà ulteriormente, perché questa diciamo che è solo una prima tranche. E niente, ci è toccata questa cosa a Firenze dell'Hack Meeting quest'anno, abbiamo vinto questo fardello, ma in realtà siamo anche contenti ovviamente, e quindi con l'Hack Club fiorentino, IFDU, che peraltro è un Hack Club appena nato, insomma è nato, cioè, ha pochi mesi di vita, abbiamo iniziato a organizzarlo come si fa tutti gli anni, come tutti gli spazi che organizzano Hack Meeting insomma fanno, e tra il lavoro di preparazione insomma ce n'è un po' da fare, la lista delle cose da fare è lunga, perché c'è da pensare insomma alla logistica del posto, se si tratta di accogliere tante persone.
Stai mettendo le mani avanti perché non avete fatte tutte.
Certo,
ho capito.
No, voglio dire che siamo tanto impegnati.
No, certo.
No, è che
ti ringraziamo per averci risposto.
Sì, esatto. No, e tra le varie cose chiaramente c'è anche quello di far capire al resto della città che cos'è un Hack Meeting. Ora, a Firenze in realtà un po' siamo fortunati, perché è il terzo Hack Meeting, caso più unico che raro. Siamo la terza, Firenze
è al terzo giro.
Ovviamente di molti. Sì, siamo al terzo giro, ovviamente sono passati tanti anni, le persone non sono le stesse, salvo qualche caso, e quindi insomma sono cambiate anche tante cose, voglio dire, perché il primo è stato nel 98, il primo fra l'altro, poi è stato nel 2011, ora ci ritocca il 2019, insomma le cose sono cambiate, però è anche vero che insomma un minimo un terreno, insomma non partiamo proprio da zero. E quello che cambia anche è il fatto che esiste un Hack Club, cosa che le altre volte non c'era, o meglio nel 98 c'era un Hack Club ma era un altro Hack Club, questo gruppo che c'è invece adesso è nuovo, è completamente alle prime armi in qualche modo, anche volendo, sicuramente non ha mai organizzato un Hack Meeting. e quindi deve un po' fare i conti col far capire alla città di cosa stiamo parlando, e tra l'altro deve anche un po' chiarirselo, perché insomma se IF2 e l'Eclub Fiorentino, insomma buona parte dei fruitori e degli animatori e le agitatrici di questo Eclub comunque hanno frequentato gli anni scorsi Hack Meeting, però insomma il doversi in qualche modo confrontare con l'organizzarne uno ti dà la possibilità anche di ragionarci meglio, di capire che cos'è Hack Meeting, come lo vogliamo sviluppare, che cosa vogliamo dire quest'anno, e insomma, e quindi è un'occasione interessante. E quindi ci sono questi incontri che si chiamano warm up, questo storicamente non è una novità da quest'anno, assolutamente non è un'idea nostra, che sono una sorta di riscaldamento, che in qualche modo sono, insomma, a livello pratico sono degli incontri di vario tipo che si fanno in città, non solo in città, nella città ospitante, perché insomma poi vengono ospitati anche nel resto d'Italia, però insomma servono un po' a preparare all'Hack Meeting, a spiegare che cosa sarà e invogliare anche le persone a partecipare e a buttarci del loro, ecco. E quindi abbiamo fatto tutti questa lista pazzesca di incontri perché fondamentalmente quest'anno ci piacerebbe ragionare molto sul il tema dell'autogestione, e quindi legarlo anche alla tecnologia e come la tecnologia può essere autogestita, e quindi ci è sembrato giusto cercare di andare il più possibile in tutti i posti a Firenze autogestiti, per quanto riusciamo, perché insomma fortunatamente, anche se ci provano a sgomberarli a ritmo abbastanza forzato, ma fortunatamente ancora a Firenze ci sono diversi spazi autogestiti che resistono, e quindi non riusciremo magari ad andare in tutti, ma insomma stiamo cercando di andare nel più possibile.
E com'è stata la risposta, e quali sono stati magari anche i posti con cui poi in pratica avete interagito di più, quali le iniziative che vorrete fare da qui a maggio?
Sì, noi allora ancora non abbiamo finito, devo dire, il giro completo dei posti dove volevamo andare a bussare, ma finora dove siamo andati siamo stati accolti piuttosto bene, devo dire chi più chi meno, nel senso che chiaramente Hack Meeting è una cosa che interessa a noi, interessa a molti, ma per altre persone, per altri collettivi, per altri diciamo giri del mondo dell'autogestione non è proprio così immediato capire di cosa stiamo parlando, e spesso non è immediato capire il nesso con quello che si fa invece quotidianamente. Però devo dire che a parte qualche piccola differenza, chiaramente, perché insomma non c'è neanche non bisogna neanche troppo prenderci in giro, cioè la tecnologia purtroppo insomma è vero che è sempre più nelle nostre vite, è sempre più quotidiana, ma molto spesso colpevolmente magari anche non viene fatta una riflessione quotidiana su che cos'è, su come potremmo anche relazionarci.
E direi che il fenomeno quindi è proprio lo stesso in realtà, cioè, tanto più entra nella vita quotidiana, tanto più è facile che questa avvenga in modo meno consapevole, non credo che siano due fenomeni disgiunti.
Eh sì, in effetti sì, assolutamente, e infatti un pochino la noti insomma questa cosa, che lo vedi che ci sono dei collettivi, degli spazi dove andiamo che hanno magari già fatto, gli è già capitato di fare una riflessione magari insomma non approfonditissima, ma insomma un po' sì, su questo tema, e che quindi chiaramente è molto più immediato e facile parlare. Altri spazi che chiaramente invece fanno un po' più fatica, ma comunque noto che c'è una buona curiosità, ecco, e poi insomma lo dirà anche il momento stesso del warm up, se poi questa cosa viene recepita davvero. La cosa su cui abbiamo provato a lavorare è provare a proporre un contenuto, cioè un warm up all'interno di uno spazio che non fosse calato dall'alto, o perlomeno non fosse percepito tale, non troppo almeno, ecco, e quindi abbiamo cercato di fare uno sforzo per proporre ai vari spazi dei contenuti che secondo noi potevano più o meno interessargli e che potevano sembrargli più anche curiosi nei quali potevano interagire meglio, ecco, meno estranei. E più o meno, insomma, devo dire che hanno risposto per ora, nei posti dove siamo andati, hanno risposto piuttosto bene, tant'è che c'è già un calendario molto fitto nel bene e nel male, perché comunque siamo già stanchissimi adesso, mi viene già l'ansia a parlarne. Però effettivamente, insomma, si parla già di 6 date tra marzo e aprile, e io credo che altrettante, forse un po' meno, ma insomma almeno le 4 ne faremo poi a maggio.
Tra l'altro io vedo, guardando il calendario del warm up, che puoi trovare sul sito aquinting.org, insomma andare sull'edizione di quest'anno e cliccate su warm up, c'è tutta un'altra lista, e uno in programma per giovedì 14 in Viale Corsi, che è la proiezione di Zero Days, che è un film che parla proprio di Stuxnet, e che è l'argomento di cui abbiamo parlato fino a un quarto d'ora fa.
Eh sì, infatti vi ascoltavo, sì, è un documentario di 3 anni fa, quindi non è super recente, però è molto interessante, ma probabilmente proprio per gli spunti che poi avete anche detto in trasmissione oggi, insomma, non tanto per il fatto in sé o per la mera cronaca del fatto, ma per tutte le riflessioni che poi ci possono scaturire, ecco. E lo facciamo all'occupazione Viale Corsica, dove fra l'altro abbiamo già negli anni scorsi sono stati organizzati altri documentari, dove poi si coglieva l'occasione per ragionare, insomma, per provare a approfondire, non vederlo soltanto così grezzo, ma insomma poi partire dal documentario, dalla visione del documentario, e ragionare un po' sugli spunti che dava.
Questo sì, appunto, era una delle iniziative, ma mi sembra che poi siano le più diverse, quindi non so se ce n'era qualcuna in particolare che volevi segnalare, altrimenti rimanderei alla consultazione sul sito, soprattutto per chi si trova in quel di Firenze o lì nei dintorni.
Ma ce ne sono diversi, uno che forse è un po' quello più complesso, almeno per quanto riguarda noi per la preparazione, è quello che faremo il 20 marzo, e quindi siccome è complesso ce lo siamo messi pure vicino, e vabbè, allo studentato autogestito PDM, appunto sempre ovviamente a Firenze, che l'abbiamo pensato un po' in due parti. Ci sarà un altro documentario, Citizen 4, che probabilmente insomma avranno visto in tanti e in tante, perché comunque anche qui si tratta di un documentario di qualche anno fa, del 2014, che fondamentalmente racconta delle vicende di Snowden, ma anche là, al di là della vicenda, dà lo spunto per poter ragionare su alcune pratiche di autodifesa, e anche invece delle pratiche di controllo che vengono attuate giornalmente.
E siete preparati sui microfoni negli hard disk?
Certo, ovviamente ora che ce l'hai detto chiaramente
metteremo
dell'altra paranoia, che tanto non ce n'era bisogno in realtà, ma vabbè, sta sempre bene. E poi la seconda parte, faremo questo workshop, che in realtà lo dico anche soltanto per vantarsi del nome, perché si chiama La banalità del malware, e siamo molto orgogliosi di questa nostra simpatica trovata.
È pregevole, in effetti, sì.
Così è stile, e quindi sarà una parte dove cerchiamo di prendere un malware e analizzarlo, farlo a pezzi, proprio guardando il codice, vedere com'è fatto, com'è scritto, ma non tanto per poi venire a capo di chissà cosa, ma anche per dimostrare o provare a dimostrare quanto poi alla fine appunto il foraggiatissimo e sponsorizzatissimo mercato della sicurezza, su cui ormai si spendono miliardi, poi alla fine spesso si basa su poche righe di codice, o tante righe di codice magari scritte male, o comunque non necessariamente su questi grandissimi colpi di genio, ecco. E quindi magari anche provare a riportare un po' a terra a terra un mercato che invece viene pompato poi alla fine tantissimo.
Sì, il capolavoro al riguardo, secondo me, era, non che io abbia questa grande esperienza in tema, ma era quello della vicenda Occhio Nero, per chi se la ricorda, e anche noti come l'ingegnere e sua sorella, dove sua sorella era comunque un ingegnere ma era tanto come sua sorella, e di cui tra l'altro a Hackmeeting c'è stata una discussione niente male sul fatto che così qua una rete piuttosto avanzata, ma in realtà era basata su alcune cose fatte veramente come veniva.
Sì, ma infatti sarà divertente, spero, perché poi vediamo, perché ancora non insomma ce lo stiamo un po' preparando ancora, però era anche divertente appunto perché spesso ti viene, cioè ovviamente parliamo di queste cose in maniera sempre molto astratta, anche approfondita ma comunque sempre astratta, invece per una volta ci piaceva provare a metterci proprio le mani dentro, come del resto è abbastanza attitudine hacker, e quindi provare a vedere proprio com'è fatto, e quindi poi
sì, anche riportarlo sul terreno, no? Sennò poi si fa sempre mitizzazione tutto quello che è informatico e soprattutto di quello che riguarda la sicurezza, si va all'esoterismo spinto. Che dire, io ti ringrazio per questa rassegna che ci hai fatto. E ricordo, come del resto ci dicevi già tu all'inizio, ma lo ribadisco, i warm up certo se ne fanno soprattutto nel posto che ospita e dintorni, perché evidentemente insomma il rapporto con la dimensione locale è più importante per certi versi di quello nazionale, ma comunque Hack Meeting è un evento, è un'iniziativa che è organizzata a livello nazionale, che va avanti ormai da più di 20 anni, e abbiamo superato questa cifra tonda, e che vive grazie al fatto che poi ci sono un sacco di Hack Club in giro per il paese, situazioni anche che non sono Hack Club ma che comunque vivono nello stesso modo questo rapporto con la tecnologia, e che poi organizzano iniziative durante l'anno affini ai temi di Hack Meeting, e anche lanciando l'Hack Meeting in modo, no, che la partecipazione e il radicamento possa allargarsi di più di quanto si potrebbe fare solamente parlandone nella città o nel quartiere in cui si svolge l'evento. E quindi invito tutti quanti, chi magari fa parte di collettivi, strutture o che so io, di farsi avanti. Tra l'altro colgo anche l'occasione per anticipare che anche noi qui da Roma a breve lo tiriamo fuori, stiamo organizzando un bellissimo corso di programmazione su microcontrollori, che è l'argomento d'attualità, credo, no? Cioè oggi è imprescindibile. Mi rendo conto che è un po' di nicchia, però a noi piaceva molto, ci siamo divertiti a imparare, e quindi vogliamo divertirci anche a insegnarlo a chi andava. Crediamo che sia uno dei modi di far vivere questo modo di rapportarsi con la tecnologia.
Sì, assolutamente, ma tra l'altro vi appunto spero che ne feriscano 1000 incontri, insomma, un po' ovunque, anche perché è un'occasione interessante anche per incontrare persone, collettivi e giri che appunto magari spesso, cioè se l'unico momento in cui hai, cioè l'unico momento che hai per vederti faccia a faccia e poi soltanto quello di una volta l'anno, poco più, purtroppo le persone poi insomma tendono ad essere o quelle, sempre quelle, o comunque fa fatica a allargare un po' il giro, a condividere la riflessione anche con giri un po' più ampi. Invece questi micro incontri preliminari possono essere un'occasione per provare a diffondere questo tipo di approccio anche oltre, ecco, almeno la speranza è quella.
Va bene, poi credo che c'è un altro appuntamento non vicinissimo in effetti nel tempo, ma che è tra lista di warm up, ma forse è un po' più cicciotto di altri, perché Brugole e Merletti, un appuntamento a cui da anni la redazione di questa trasmissione non manca, direi almeno da quando questa trasmissione esiste, ma sicuramente anche da prima. Ti va di dirci due parole anche con quello?
Sì, allora il Brugole e Merletti è il 27-28 aprile, e quindi sì, tendo a dimenticarmelo perché tendo a guardare solo le cose più vicine, gli accordi.
Non arriverà mai a aprile.
No, infatti, dai, è lontano. No, non è vero, è domani l'altro, e quindi sì, sono due giorni molto intensi che ormai facciamo a Firenze da diversi anni, e sono due giorni di workshop pratici. C'è anche qualcosa di teorico, ma di base sono tutte cose molto pratiche, di tutto, nel senso che vuole essere un approccio un po' anche qui dissacratorio all'informatica, vista come la tecnologia più importante, la scienza sovrana delle nostre sorti, e vuole un pochino riportarla al pari perlomeno con altre tecniche secondo noi più, cioè, insomma, altrettanto importanti, spesso magari anche di più, o quantomeno interessanti, ecco, e quindi ci saranno workshop di che ne so, meccanica, ripararsi la macchina, elettronica applicata a vari ambiti, artigianato di vario tipo, costruzione, autoriparazione di varie cose, proprio per appunto applicare quella che è la curiosità tipica poi del nostro giro acaro, dello smontare le cose e rimontarle, anche a certi aspetti che non sono strettamente l'informatica, ma invece applicarla a altre cose e divertirci poi spesso alla fine di più, perché negli altri anni ci sono stati, io ricordo veramente con lacrime agli occhi, fior fior di nerd che si cimentavano con la macchina da cucito, che si facevano le borsette, che ricamavano, che si facevano il quadernino rilegato, ecco, e tutto ciò proprio per ridare dignità anche a tutta una serie di tecniche che sono non solo divertenti ma anche molto interessanti e di cui è bene riappropriarsi, ecco.
Va bene, ti ringrazio, diamo ovviamente l'appuntamento a Firenze per il 27 e 28 aprile al Brugole e Merletti, e quindi grazie per la corrispondenza e a presto.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao. E dopo la corrispondenza andiamo con uno stacco musicale. Questi sono i Trice da Music Box. torniamo in voce, le 22:10, siete sempre all'ascolto delle Dita nella Presa e siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia, e andiamo verso la chiusura di questa trasmissione con qualche altra notizia dal mondo. Una prima notizia riguarda vulnerabilità nascoste dove meno ve le aspettavate. Oggi in effetti sembra essere un tema ricorrente, è un argomento che non sempre copriamo perché sono un po' ripetitive, ma quando sono davvero divertenti allora le riprendiamo. E un po' di tempo fa c'è stata la scoperta del fatto che alcuni condensatori, sono quindi componenti elettrici molto semplici nascosti posizionati sulle schede madri di alcuni computer, in realtà non erano dei condensatori, cioè in realtà erano dei chip dotati di un minimo di intelligenza, per così dire, e quindi erano in grado di estrarre informazioni dal computer. Quindi pensate, un condensatore del genere sarà grande tipo un millimetro per un millimetro, e si tratta quindi di un chip di queste dimensioni in grado di leggere dati molto velocemente dalla memoria del computer, nascosto in maniera praticamente, era sotto gli occhi ma invisibile, perché chiunque si sarebbe aspettato che quello fosse un condensatore, e invece non lo era. È una notizia che abbiamo già dato in trasmissione da allora, ma in realtà in effetti anche da prima, perché ci sono stati vari studi di stampo chiaramente militare, tant'è che venivano quasi tutti da Israele, che parlavano di estrarre dati dai computer monitorando l'energia elettrica. Cioè, c'erano stati vari test che dicevano: se io ho un rilevatore di corrente, un amperometro, un voltmetro molto preciso, e tu attacchi il tuo computer a questa presa, io riesco a capire alcune cose molto importanti sul tuo computer. E da allora è nata tutta quanto una paranoia sul allora come si fa a fare in modo di star sicuri? Paranoia che si è amplificata su questa considerazione quando si parla di grandi aziende molto legate allo Stato, per non parlare degli stati stessi, dalla considerazione che, per capirci, tutta quanta l'industria informatica statunitense va avanti con hardware elettrico, cavi cinesi, e quindi si pone il problema del non ci si può fidare dei cavi della corrente, ok? Quindi il cavo che tu attacchi alla spina e dall'altra parte ci attacchi il computer, non quello con anche l'alimentatore e cose più evolute, anche soltanto il cavo, diventava un oggetto rischioso da prendere dalla Cina. E tant'è che gli Stati Uniti hanno iniziato a dire: no, noi queste cose le prendiamo solamente, cioè non le prendiamo da chi le produce in Cina. E quindi molti produttori cinesi hanno spostato la loro produzione altrove e non in Cina. Nel caso della Lighton però è andato un po' in modo diverso, nel senso che, siccome però evidentemente le cose che loro producono facevano molto comodo le industrie americane, gli hanno chiesto, e Lighton non si stava spostando fuori dalla Cina, gli hanno chiesto di farlo, hanno fatto: noi vorremmo continuare a comprare da te, per piacere vai a produrre da un'altra parte. Se non che la Lighton non lo sta facendo, e questo quindi mette un grande dubbio quindi sul cosa fare, anche perché le conferme che è un rischio di esfiltrazione di dati, cioè di furto di dati attraverso semplicemente la vendere cavi che sono hanno la sorpresina dentro, è assolutamente ragionevole. Il caso della Huawei in realtà è un caso esagerato, perché loro vendevano apparati di rete, e quindi era un punto ovvio in cui si sarebbero potuto mettere dei sistemi di furto dei dati, ed è successo, ma sembra piuttosto chiaro che è possibile fare la stessa cosa anche rivendendo materiale molto più banale, quindi non cose di un certo livello come apparati di rete, ma anche cose con energia elettrica. E quindi staremo a vedere come si evolverà questo scenario, e insomma sicuramente ci sarà da ridere, sempre alla ricerca di una cybersicurezza che non esiste. A proposito di cybersicurezza, sicurezza ci spostiamo in Corea del Nord, che pare da alcuni articoli che abbia usato la tecnologia blockchain per aggirare le sanzioni economiche e ottenere moneta estera. Infatti ha fatto affari in blockchain e poi dopo li riusciva a riscambiare. Questa cosa si è detta per un sacco di tempo, che dietro a molte delle azioni sulla blockchain ci sarebbe stata la Corea del Nord. Pare che adesso siano arrivate alcune prove. Insomma, grande sconcerto per queste persone che attraverso questi mezzi digitali hanno aggirato le sanzioni economiche. Del resto avete voluto il libero mercato e poi a lamentarsi che i soldi si spostino in maniera più libera. Anche altri sistemi hanno usato la blockchain per motivi analoghi, ad esempio alcune ditte di spedizioni di Hong Kong accettavano pagamenti in blockchain proprio per far parte di questo sistema, in un certo senso di riciclaggio. E quindi una puntata dedicata a minacce di sicurezza, di cui per la verità l'unica che davvero mi sembra importante personalmente sono il dilagare degli attacchi a infrastrutture critiche, il che ci fa soltanto pensare che certe infrastrutture siano problematiche di per sé. Invece sinceramente della sicurezza dei bitcoin mi interessa moltissimo meno, ma tant'è, questo voleva essere appunto una puntata proprio di finestra su questo mondo e anche sulle sue pochezze. Allora, noi per questa puntata abbiamo concluso qui, puntata un po' più breve del solito, ma comunque che ha superato la sua ora di trasmissione. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è Radio Onda Rossa, una radio che da più di 40 anni trasmette senza padroni, senza pubblicità, senza finanziamenti statali né dei finanziamenti di chissà quali aziende, ma solamente con il sostegno di chi la radio se la sente. Un sostegno che vi invitiamo davvero a dare, è necessario per noi perché le spese della radio sono tante e noi non abbiamo un altro modo di coprirle che non le vostre donazioni. La campagna di radioabbonamento che abbiamo lanciato sta andando abbastanza bene, siamo arrivati a quota 8.000 dei 30.000 che ci servono, quindi di strada ce n'è ancora davvero tanta da fare. La campagna radioabbonamento dura ancora un po', ma non dura per sempre, scade il 24 maggio, che è il giorno del compleanno di Radio Onda Rossa, quindi non perdere tempo, iniziate a fare un regalo di compleanno a questa radio che secondo noi vale davvero la pena di continuare a far vivere. Non è una cosa comune trovare un'informazione indipendente, è un'informazione che sia autogestita, e quindi davvero pensateci, andate sul sito di radioabbonamento, trovate tutte quante le informazioni su come noi spendiamo questi soldi, perché capiamo che ci si può chiedere, ma davvero vi servono proprio 30.000 euro? E ne abbiamo voluto anche rendicontare il fatto che sì, per quanto può essere sorprendente, ci servono davvero 30.000 euro. E niente, nella speranza che quindi da 8.000 si arrivi presto fino ai 30.000 che ci servono, io vi lascio. La programmazione di questa sera finisce qui, la trasmissione riprenderanno da domani mattina con la rassegna stampa, quindi siete nelle mani del fido compagno automatico e anche delle sue repliche. Un saluto a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, in particolar modo a chi l'ha fatto privato della propria libertà. Ciao.